uno è sempre a casa, nessuno dice niente, 100 Milan che fa?
Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
Eccoci qui, è un Leonardo Manera di bianco vestito, secondo me, versione sciatore, valanga azzurra, mondiali e olimpiadi di Milano e Cortina, signore e signori. Leonardo Manera, dov'è? Leonardo?
Infatti, stamattina avrei potuto andare a fare una bella sciata.
Sì.
E invece, per colpa di questo programma, devo rimanere qui in camera a Corvara. Mamma, per chi non lo sapesse, Corvara è una località
la
molto
perla
bella.
Delle Dolomiti, sì, sì.
A 20 chilometri da Cortina, da un pezzo, per dire. Poi ho fatto anche il passo. Sì, c'è una strada bellissima per arrivare, non c'ero mai stato. Quindi invito tutti subito a prendere l'auto e venire in massa a Corvara.
Ma no, sì. Come il TikToker, venite sì. O massa a Corvara. No, devi dirlo alla TikToker napoletana.
Senti,
però
senti come razzista, pensa.
No, razzista, sono i TikToker napoletani, sì, che dicono così.
Sei razzista. No, io con la mia cadenza settentrionale invito subito tutti gli autisti di pullman a partire e a venire qui in massa, sì, con 200-300 sì. pullman a Corvara, che è un posto bellissimo, bellissimo. Anche la strada per arrivare, devo dire. E poi da qui si può fare un'invasione anche a Cortina, perché sono solo 20 chilometri.
Che bello,
quindi
che bello.
Potresti fare
un bel reportage da inviato. Cortina che si prepara alle Olimpiadi.
Vabbè, adesso non ho voglia.
Grande inviato Leonardo Manera. Signore e signori, c'è Anna Elena Riva con i suoi due nomi e un cognome.
Mi ha fatto una confessione, Anna Elena, non lo posso dire, ma mi ha confessato.
Beh,
una cosa
confessata.
Che
no.
Sì, no, non me la sarei
può
mai
dirlo, può dirlo
cosa.
Anna?
No.
Ha scosso
però
la
mi ha fatto
testa.
Questa confessione incredibile. Vabbè. Non avrei mai immaginato che una donna come lei.
Si è confessata da Fra Leonardo Manera. Va bene. C'è la nostra redazione, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli.
Mi ha detto una cosa una volta, Miriam Lucchetti.
Vabbè, basta. Niente, oggi è così, giornata confessione. È venerdì, signore e signori, siamo pronti. Voi chiamateci all'800 24 0024. Dai, telefonateci, via le telefonate! Freschi come l'acqua! Arriva un primo messaggio. Ho sentito solo ieri la puntata di lunedì e volevo dirvi che si usano ancora i pantavento. Vabbè, siamo andati un po' avanti adesso nel frattempo. Ma il pantavento lì a Corvara?
No, non ho il pantavento, non ho tempo per sciare. Sono arrivato ieri, ho fatto lo spettacolo, stamattina faccio la trasmissione e riparto.
Va bene,
per colpa vostra,
va bene.
Altrimenti stamattina avrei potuto.
Alle 11 potresti essere sulle piste comunque. Vai, vedi tu. Niente, ci perseguiterà per chissà quanti mesi.
Ma secondo te questo Bau Bau gioverà a questa onorevole oppure
non
alle
so.
Prossime elezioni? Bau, una previsione.
Bau, perché... Ma non conterai
ormai poi.
Io pensavo non la ospitano per un giorno. Alle prossime elezioni, ma che vuoi che conti? Le prossime elezioni, ma cioè, hai questo lungo raggio davanti a te, ma dai.
Non so, potrebbero. Non esiste un ministero per gli animali? Potrebbero metterla lì al ministero per gli animali? Non so se c'è qualcuno. Qual è il ministero che si occupa degli animali?
ministero che si occupa degli animali.
A parte a Brambilla, che insomma lei parla sempre di animali, sì, ma non ha un ministero, no, se non sbaglio. No.
Però al Senato adesso ci sono le nuove regole, hai visto che possono entrare i cani. L'onorevole la senatrice Biancofiore ha portato il suo Pughi, l'ha messo sullo scranno. E c'è la prima dichiarazione, tra l'altro, di Pughi, appena entrato al Senato, Pughi.
Bau! Bau bau!
Si è seduta lì. Allora, l'unica storia che per me oggi prende e vince su tutte le altre notizie, ma l'hai letta, Leonardo, quella dell'imprenditore truffato dal finto staff del ministro Crosetto?
Io ho sentito, ho
cioè
visto,
praticamente
sì.
Pronto con la voce dell'intelligenza artificiale, passo il ministro Crosetto. Il ministro Crosetto dice: guardi, ci sono dei giornalisti italiani rapiti in Siria, ci deve dare, ci può aiutare per la causa nazionale? E l'imprenditore gli dà €1.000.000. Ora, io avrei tipo 400 domande da fare. Mi limito al perché uno dà €1.000.000 a un finto ministro o staff del ministro che ti telefona, ma non vorrei ficcarmi in grandi guai. Quindi adesso passo la palla a Leonardo Manera. Tu hai letto questa notizia e pensi che due punti, aperte virgolette?
Beh, penso che l'imprenditore sia un grande patriota, una persona lodevole, uno da apprezzare anche umanamente, perché se ti arriva una telefonata e tu, sì, senza verificare, così dai subito €1.000.000, ma chi c'è migliore di lui? Io lo farei subito Presidente della Repubblica. Dici: c'hanno degli italiani in difficoltà in Siria, mi dammi subito. È talmente in buona fede, ci tiene talmente alla salute degli altri italiani, che subito da €1.000.000. Bravo.
È una cosa segretissima, mi raccomando, non ne parli con nessuno. Ma perché mi chiama? Scusa, chiama a me. Scusa, è segretissima.
Ma subito una questione di consiglio a questo imprenditore.
La Repubblica veramente chiede un suo aiuto. Tac! €1.000.000.
E poi è una persona ancora di sani principi, questo imprenditore, e anche di una genuinità intrinseca. Perché vuol dire che crede agli altri, quindi è il massimo. Io lo vorrei conoscere.
Vabbè.
Perché vorrei avere una persona così pura accanto a me dalla mattina alla sera.
Ah no, ecco. Pensavo perché avrei bisogno di chiedergli un prestito.
Ma no, quello anche, magari.
Devo sistemare il tetto, non ce la faccio. E qui il tetto condominiale, vabbè, vedremo. È una vicenda abbastanza incredibile sulla quale non voglio spendere un altro secondo, perché non voglio ficcarmi in grandi guai. Allora, molto bene, molto bene. Sono le 9:16 minuti invece. Ora, Leonardo, parliamo della vicenda di cui parlano i vari giornali. Sai che siamo un paese di spioni e di spiati, di spiati e di spioni. Tu ti senti spiato? O ti senti...
Tutti ormai lo siamo. Insomma,
adesso, certo. Non buttare così, insomma, non è detto. Non è, poi bisogna vedere a che livelli.
Certo,
tu ti senti spiato, che ne so, dall'intelligence.
Dai servizi segreti, sì, sì, io mi sento spiato dall'intelligence.
Mamma mia.
Americana, israeliana, russa, un po' da tutte. Sì.
La vicenda riguarda una società israeliana che ha un sistema di spionaggio vero e proprio, comunque di controllo dei nostri telefoni, e sono usciti i nomi, i primi due nomi di coloro che si sono, come dire, hanno denunciato il fatto di essere probabilmente finiti in questa trappola. E sono uno, Francesco Cancellato, che è il direttore di Fanpage, che è con noi. Buongiorno, buongiorno, ciao direttore, eccoci.
Buongiorno, ciao.
Un altro è Luca Casarini, dell'ONG Mediterranea. Per la verità, oggi la stampa dice: siamo in grado di rivelare altri due nomi. Uno è Beppe Caccia, anche lui dell'ONG Mediterranea, e quindi uno può iniziare a dire: ma come? E infine è un cittadino sudanese che sempre è legato in qualche modo a questo settore, a questa ONG. Con noi c'è anche il nostro Enrico Pagliarini. Ciao Enrico.
Buongiorno.
Esperto di tecnologie. E intanto partirei, Enrico, da te per spiegarci questa Paragon, che società è, e questo Grafite, che software spia sia.
Allora, tradurrei spyware appunto con software spia. Informo tutti gli ascoltatori che anche in Italia ci sono aziende che producono cose del genere. Certo, gli israeliani sono in questo settore i più bravi al mondo. Nei casi più sofisticati questi software spia sono paragonabili alle armi e in quasi tutti gli stati sono soggetti alla vendita su autorizzazione governativa e, diciamo, in teoria ad una serie di regole che le società che li producono si danno. Comunque, molto semplicemente, molto velocemente, allora, quando noi aggiorniamo un'applicazione sullo smartphone, questo aggiornamento può portare modifiche di vario genere, nuove funzionalità, nuova grafica, eccetera, eccetera, ma anche correggere dei piccoli errori di programmazione che in molti casi sono innocui. Ci sono però dei casi in cui possono essere molto dannosi. Allora, se questi difetti, queste vulnerabilità sono noti a chi produce l'app, banalmente l'applicazione WhatsApp, Meta, quindi la società che li produce, li corregge, li mette a disposizione, noi facciamo l'aggiornamento e nessun problema. Allora, ci sono alcuni casi in cui queste vulnerabilità non sono note alle società che li producono, ma li scoprono dei ricercatori vari in giro per il mondo, le individuano e questa informazione viene venduta anche per parecchi soldi ai produttori di questi spyware. Anche gli stessi produttori vanno in giro a scoprire queste vulnerabilità. Quindi, per concludere, il produttore non è a conoscenza, non corregge questa falla, questo difetto di produzione e quindi ci dà l'aggiornamento. Chi produce gli spyware può sfruttare queste vulnerabilità per bucare il telefonino ed entrare nel nostro telefonino. Adesso io l'ho fatta molto semplice, certo. Stiamo parlando di cose molto, molto sofisticate e anche molto costose.
Sì.
E ecco, su questo concludo, dico molto costose, quindi tendenzialmente queste cose vengono utilizzate solo per scopi molto importanti. Non è che vengono utilizzate su milioni di telefonini, perché l'uso di questi prodotti ha un suo costo. Quindi
sì,
è una cosa che va usata in modo delicato.
Tra l'altro, la società israeliana dice: noi lo vendiamo solo a governi o comunque agenzie governative e è sotto un controllo stretto etico, cioè non lo vendiamo, che ne so, a uno stato dittatoriale che vuole poi controllare i propri cittadini. Questo almeno dice la società. Però
in teoria è così.
Francesco Cancellato. Allora, vorrei capire, perché direttore, tu sei stato il primo qualche giorno fa a dire: guardate che io ho chiaramente subito un'intrusione nel telefonino di questo tipo. Come te ne sei accorto?
Ora, intanto ringrazio Enrico per la spiegazione, perché così mi ha risparmiato, diciamo, 5 minuti di spiegazione dello spyware, che diciamo sono diventate il mio rosario mattutino. Me ne sono accorto perché esistono anche i buoni, esiste anche i centri di ricerca che si accorgono di queste vulnerabilità e informano le aziende dicendo: occhio che potrebbero avervi infettato. I buoni in questo caso sono un istituto di ricerca di Toronto che si chiama Citizen Lab e il team, diciamo, è quello che ha scoperto Pegasus, che era un altro software spia usato con scopi molto poco etici per una decina d'anni, qualche anno fa. Andate a riprendervi la storia, chi non la conosce, perché è molto, molto pesante. E hanno avvisato Meta. Meta ha guardato effettivamente che c'erano queste vulnerabilità e ha visto che un tot di telefoni, anche qui la faccio brevissima, era stato infettato da questo spyware che si chiama Graphite e che viene prodotto dalla israeliana Paragon Solutions. Tra questi numeri c'erano anche quelli di politici, attivisti politici, scusa, e giornalisti. Questi numeri sono stati, diciamo, avvisati attraverso un messaggio di WhatsApp support e attraverso una telefonata di Citizen Lab. Tra l'altro, il messaggio di WhatsApp support diceva: contattate immediatamente Citizen Lab se ricevete questo messaggio. Io ricevo questo messaggio, ovviamente, al minuto uno penso: ma è una truffa.
È uno scherzo, una truffa.
Tieni conto che il principe nigeriano dei giornalisti è il governo che ti spia. Quindi, solleticava il mio ego anche da un certo punto di vista, no? Dico: vabbè, ci hanno provato. Poi però, questo ovviamente dice: no, se poi facciamo una videochiamata, sono io. Alla fine esce un articolo sul Guardian che racconta questo breach generale. Una volta che hai il contesto, dici: allora è vero.
E poi arrivano le domande che ti sarei fatto, alle quali forse non hai risposte. Cioè, perché è successo? Da quando è successo? Chi chi aveva interesse a controllarmi.
Che cosa mi hanno preso nel telefono?
Anche.
Perché poi la prima cosa è...
Quando
tu entri in casa e scopri che ti hanno rubato in casa, la prima domanda che ti fai è... Andiamo a controllare la televisione se c'è ancora, non so, quelle cose lì, il cassetto con i contanti. A merda, non ce l'ho. Però le cose di valore, diciamo. La seconda cosa che ti chiedi, ovviamente, è capire chi è stato. La terza cosa che ti chiedi, in questo caso specifico, perché poi dici, ok, io sono un giornalista, ok, dirigo una testata, però... Non pensi mai che hai fatto qualcosa di
qualche inchiesta
così
qualche
pericoloso
inchiesta
per
che
la
ha fatto,
tua incolumità?
No, però qualche inchiesta che ha fatto
però
discutere.
Non arrivi a pensare che... Cioè, è come se aprissi casa e mi trovo la casa sotto sopra. L'effetto è stato quello. Perché ovviamente il telefono raccoglie buona parte della nostra vita, quindi l'effetto è stato quello di essere rientrato in casa e aver trovato tutto sotto sopra. Dici, perché è successo? Ci siamo messi, allora, due cose. La prima era una notizia, un giornalista spiato in Occidente. Adesso
sì,
ammesso, cioè, tolgo me stesso da questa narrazione, ma Pinco Pallino, giornalista, direttore di testata, spiato in Italia, paese occidentale, con uno spyware che è il più evoluto al mondo, perché questo qua di Paragon è uno spyware, poi magari Enrico ce lo dice, estremamente come dire, sofisticato, addirittura ha un attacco zero click, cioè ti infetta il telefono senza che tu clicchi nulla. I Trojan, quelli che siamo abituati a conoscere in questi mesi, comunque tu devi cliccare su un allegato. Qui io non ho cliccato niente, non ho anche visto l'allegato, perché poi è stato inserito in un gruppo, è stato messo un PDF dentro questo gruppo e poi è stato cancellato il gruppo. Quindi io mi sono svegliato la mattina, ero infettato e non lo sapevo. E non so da quanto, fra
infatti,
l'altro,
questo,
perché è finita dicembre.
Io non so, Enrico, ci puoi aiutare su questo? Cioè, perché con questa tecnologia non esiste sicurezza di nessun tipo, nel senso qualsiasi telefonino è bucabile.
No, non lo sai, non te ne accorgi e non c'è modo di accorgersene, se non in casi rarissimi in cui magari tu hai un telefono vecchio e visto che queste cose un po' di energia o comunque di potenza computazionale la richiedono, magari noti che ti dura un po' meno la batteria, che il telefono è un po' più lento.
Vabbè,
però
dici,
è difficile,
se
è molto difficile.
Si è usurata la batteria.
Infatti, diciamo, in questa categoria ci sono anche dei software molto semplici che uno può anche acquistare, ma sono cose molto rudimentali e tu devi avere addirittura accesso al telefono, cioè i casi in cui il coniuge spia l'altro coniuge ci sono, ma devi avere la possibilità di accedere, di mettere le mani sul telefono. Ecco, questo è per questo che qua stiamo parlando di cose molto sofisticate, stiamo parlando di telefoni che a distanza ti vengono infettati e tu non ti accorgi di nulla.
Questa
è la dimensione. Infatti,
si diceva,
un sacco di soldi,
Leonardo, si diceva siamo tutti spiati potenzialmente.
Però,
con questo
a me incuriosisce un altro aspetto, che rispetto a queste azioni non si può fare nulla, nel senso, non è che si può denunciare la società che, o chi è entrato nel tuo telefono, o il governo israeliano, o chi per lui, insomma, bisogna subire e basta, mi sembra di capire.
E poi in questo caso non è neanche il governo, perché, cioè israeliano, scusa, perché il governo israeliano, no, il governo, la società lo vende a governi, è una società privata, no? È vero che c'è l'ex premier.
Allora, lì comincia la parte giornalistica, la parte di indagine, se posso.
Certo.
Nel senso che noi sappiamo che questa vendita è autorizzata dal Ministero della Difesa israeliano, però parliamo di contractor privati, il governo israeliano non c'entra niente. Sono ex membri del governo israeliano, dei servizi segreti israeliani, che vanno, diciamo, vanno in pensione, si buttano nel privato e costruiscono queste start-up. Il settore, fra l'altro, vale miliardi di dollari, è un settore molto importante quello tutto degli spyware attivi, o comunque degli spyware e della lotta agli spyware che Israele porta avanti. Loro lo possono dare solo a 37 paesi, causa Pegasus. Prima erano 102, poi Israele ha stretto le maglie perché dice non voglio che lo dai, non so, all'Arabia Saudita, che poi ci ammazza Khashoggi, robe di questo tipo, autocrazie o a regimi non essenzialmente democratici. Paragon, fra l'altro, dice io ho una faccio firmare un contratto in cui dico ok, io ve lo do, ma voi lo usate solamente per andare a prendere il Ciapo o Matteo Messina Denaro o
Personaggi
di questo tipo.
Altrimenti si rescinde il contratto, cosa che pare sia successa con
l'Italia. Altrimenti te lo spengo, esatto. Noi ci chiediamo, prima cosa, di queste 37 democrazie, qual è quella che ha acquistato Paragon? Prima domanda che mi faccio è, l'Italia è cliente di Paragon? A rispondere un giornale israeliano, che lo dà per certo. io contatto il giornalista israeliano che mi dice: sì, ho le mie fonti, non posso rivelartele, ma ti do per certo, quasi per certo, che l'Italia non solo è cliente di Paragon, ma che Paragon, se scopre che ti hanno spiato, glielo spegne.
Quindi cosa noi che sappiamo, pare sia successo. Il giornale è Arez, se non sbaglio, no? Che ha detto questo.
Questo no, era Ynet.
Ah, ok.
A distanza di tre giorni succedono due cose. Che il governo dice che non ha mai spiato giornalisti, però non dice che non è cliente di Paragon. E omette di dire quello che noi scopriamo il giorno dopo. Ossia che quando quella nota di Palazzo Chigi era già stata pubblicata, Paragon aveva già disdetto da giorni, anzi sospeso da giorni, il servizio con l'Italia, uno dei contratti con l'Italia. Poi scopriamo che i contratti erano due con l'Italia. Quindi ne aveva spento in via precauzionale uno, perché ha detto: attenzione, è uscita sta cosa, ha spiato un giornalista italiano, ero l'unico a essere uscito, quindi come dire, poi i nomi sono venuti fuori dopo.
Sì.
Ha spiato un giornalista italiano, quindi stop un attimo. Mercoledì, a seguito di ulteriori analisi, perché scopriamo dall'articolo di Arez che Paragon può entrarti, cioè può spiare gli spioni, entra e dice: vediamo cosa stanno combinando. E se c'è, fanno un'indagine e scopro che in effetti ci sono stati degli accessi che hanno violato il codice etico o la parte, diciamo, il disciplinare etico, che il paese o che l'agenzia, in questo caso, che si era comprata Paragon italiana, aveva firmato. Quindi sospendono, revocano il servizio, togliono al collo una licenza. Quindi non è tanto il problema Paragon. Paragon è uno strumento come tanti, è un'arma. Le armi ci fanno schifo.
Ma è chi lo ha comprato in Italia e chi lo ha usato. Io avrei due domande.
Noi adesso dobbiamo capire qual è l'agenzia che ha comprato Paragon Italia, chi ha firmato quel contratto.
Sì, sì.
E soprattutto capire
come l'ha usato.
Delle due, una: o questa agenzia l'ha usato male e quindi ha spiato dei giornalisti, ed è una cosa grave, oppure ha perso il controllo di un'arma da decine di milioni di dollari che è finita in mano a qualcuno di sbagliato.
Sì.
E questo è altrettanto grave.
Io vorrei, poi dobbiamo chiudere questa parte, chiedere due cose veloci a Enrico Pagliarini. Si chiedono se cambiare spesso il telefonino può aiutare a evitare il problema, un ascoltatore, e se è la stessa tecnologia che fece esplodere tutti i cercapersone in Libano. Ricordate che dietro c'è ISIS. A quale delle due?
Allora, non sappiamo tutto, perché sono cose segrete. Direi che non è la stessa tecnologia, è stato usato un altro sistema per fare esplodere i cercapersone. E cambiare telefonino può essere utile, sì, può essere utile, però non...
Sì, tutti i giorni,
se ti vogliono,
come uno spacciatore...
Se tu lo fai tutti i giorni, gli crei un po' di problemi, però se ti hanno individuato e ti vogliono bucare, tu cambi il telefonino e te lo ribucano.
Sì, ma tra l'altro mi viene anche in mente che nei telefoni ci sono, per esempio, anche tutti i codici della banca di accesso. Volendo, uno potrebbe entrare lì, vedere le tue password.
Facciamo passare un buon venerdì a Francesco Cancellato, perché direttore di Fanpage, che
potrebbe
già
ritrovarsi il conto azzerato.
No, no, Francesco, no,
è in Leonardo... realtà per un motivo.
Sì,
un motivo, perché lo spyware ha WhatsApp ha interrotto l'attività di questo spyware a dicembre.
Poi
loro possono avere tutte le mie password, quello che voglio.
Il conto è salvo, cambia.
Però il conto in teoria è salvo. Insomma, il telefono è stato buttato, quindi lo spyware infetta il telefono, non
sì, sì, chiaro.
E lo spyware è stato buttato. Ripeto, il tema vero è che questi probabilmente hanno in mano tutta la mia vita.
È il tema, sì, è il tema che anche inquieta, anche dal punto di vista etico, insomma, inquieta.
L'unico modo per proteggersi è non avere una vita.
Non
avere niente.
Potrebbe essere anche questo. Grazie a Francesco Cancellato, direttore di Fanpage, al nostro Enrico Pagliarini. Un abbraccio, sempre perfetto nello spiegarci anche il contesto tecnologico in cui ci muoviamo. Allora, andiamo un attimo in pubblicità.
Nessuno, 100 Milan.
È venerdì, ragazzi. Bau.
No, basta. Interrompiamo questa catena terribile. Raddoppierà i voti, ecco. Questa è la risposta per Maniera. Raddoppierà i voti dopo sto bau.
it's on my side, mess aside. But I am not so far. I'm staying for the ride until you're gone.
Non si può più dire che in Parlamento non ci va neanche un cane.
Quel radical chic di Manera va in vacanza a Corvara, bravo, bravo, predica bene e razzola male.
Peggio, non è anche in vacanza, pagato per lavorare, incredibile, incredibile. Manco in vacanza, manco si paga l'albergo. Manco si
ieri pomeriggio, ho fatto lo spettacolo ieri sera, stamattina lavoro in radio, poi riparto e torno a casa. 5 ore ci vogliono per tornare a Milano da qui.
5 no.
È una vita 4, complicata, sì, faticosa, sì.
Però,
impegnativa.
Però. Va bene, va bene. Allora, adesso dobbiamo parlare di... di un episodio che è un se volete un micro episodio che però nasconde un fenomeno che è più diffuso, che preoccupa molti genitori che hanno figli adolescenti, comunque età 16-18 anni, che giustamente frequentano le nostre città, vanno in giro per divertirsi, eccetera. Allora, protagonista suo malgrado di questo episodio è Marina La Rosa, che saluto, insieme in realtà il figlio è stato protagonista suo malgrado. Buongiorno Marina La Rosa.
Esatto, ciao. Eccoci, buongiorno qui a tutti, ciao.
Allora, Marina La Rosa, attrice, opinionista, e dispiace ricordarlo, però insomma lo fanno tutti, tutta l'Italia l'ha conosciuta per la priva
ma
puntata.
Ma anche in questo periodo, tutti i giornali, il Corriere, cioè tutti quelli che hanno fatto un'intervista su questo fatto accaduto, il titolo è l'ex GFina. Però anche i giornalisti
hanno le loro colpe,
sì, i loro problemi. Direi i loro problemi,
soprattutto mamma in questo caso, mamma preoccupata.
Sono una donna e sono, ahimè, anche cristiana, vorrei ricordare, che fa ridere molto, lo so, però devo dire che ho vissuto una settimana assurda, perché poi sai, hanno sbagliato, nel senso che colpire mio figlio con un pugno in faccia, mio figlio non ha niente, è stato 3 giorni con la faccia gonfia ed è passato tutto. Certo, abbiamo fatto dei controlli per capire se fosse qualcosa di più grave. L'amico suo, che è stato colpito anche lui accanto, è svenuto perché il pugno l'ha praticamente preso bene, centrale, ecco, l'hanno colpito bene, come si suol dire, e quindi è un po' più sotto shock lui, perché ha questi secondi in cui non si ricorda cosa sia accaduto.
Insomma, anche perché questa stupida moda è sbagliato, forse questa stupida, come dire, violenta,
è un gioco,
violento
gioco sì. Perché loro lo chiamano gioco,
chiamata così, knockout game, che vuol dire dai un pugno al primo che passa, sì.
Esatto, e praticamente vince addirittura chi appunto stende, tramortisce l'altro con un solo pugno. Ecco, in questo caso probabilmente a mio figlio l'avranno preso male, perché ne hanno preso la mascella, cioè, però a prescindere da questa roba agghiacciante, perché purtroppo diciamo che era un gruppetto di italiani, almeno così ci è stato detto, e quindi qua c'è un problema di proprio di genitorialità, da un lato, che ormai siamo completamente andati, cioè abbiamo il cervello bruciato noi genitori, chissà dove siamo con la testa, perché se non ci rendiamo conto che i nostri figli vanno in giro a divertirsi in questo modo orrendo, qualche problema serio nelle famiglie c'è. E da un altro lato, secondo me, una cosa molto importante da sottolineare è la scuola, perché la scuola, oltre a farti ripetere la prima guerra mondiale e metterti un 8 se sei stato bravo o un 4 se non hai saputo un cazzo, dovrebbe in realtà fare almeno una volta a settimana degli incontri di emotività, cioè sviluppare dentro questi bambini, da bambini, fin da bambini, poi ragazzi, sviluppare un minimo di consapevolezza di emozioni, di sentimenti, cioè che ragazzi stiamo
facendo. Anche di educazione civica, la famosa vecchia
sì,
educazione civica.
Sì, ma quando ti ripete la prima guerra mondiale, ma basta, ma chi se ne frega, cioè cresciamo per favore dei ragazzi consapevoli, no? Mm. No che poi questi si svegliano un giorno e vanno in giro a divertirsi in questo modo assurdo.
Non so, c'è questa idea poi di dire, e non so se sia una frase un po' da genitore preoccupato, ormai le città sono diventate sempre più pericolose, non lo so, in realtà si diceva, ne parlavamo con Leonardo Manera, no? Negli anni 70 si sparava anche per le strade, c'era la droga che veniva venduta a ogni incrocio di strada, cioè c'erano altri pericoli, ogni epoca ha i suoi rischi. Effettivamente,
stai parlando adesso, con una... sì, dimmi.
No, effettivamente adesso ci sono questi gruppi di ragazzi che così hanno questo modo sempre più diffuso di divertirsi facendo delle violenze gratuite, no?
Certo, no, tu stai parlando appunto, dicevo, con una siciliana, per cui io so benissimo che cos'è, diciamo, quella roba lì, ce l'ho nel mio tessuto osseo e vibrante del corpo, cioè la delinquenza. Io a 16 anni mi hanno puntato una pistola in faccia. Perché volevano fondamentalmente i soldi, l'orologio, delle cazzate, però me lo ricordo il trauma, ecco. Solo che quando avevo 16 anni, ad oggi sono passati 40 anni, anzi precisamente 42, e mi sembra assurdo che uno non possa andare in giro tranquillamente, un adolescente che rischia di essere accoltellato, perché poi sabato sera mio figlio e l'amico sono stati presi a pugni. La domenica sera, credo fossero le 20 circa, invece l'altro ragazzino è stato accoltellato vicino alla stazione di Trastevere. Perché cosa? Perché i ladri, cioè in questo caso era un furto, gli hanno preso il telefono, volevano i soldi, questo povero Cristo aveva solo 10 euro, quindi loro incazzati l'hanno accoltellato, e questo bambino vivrà tutta la vita senza milza. Sappiamo che è ricoverato al San Camillo, insomma, se avete letto le notizie. Sì. Il problema non è che ormai non si può vivere nelle grandi città, cioè non è una frase fatta, non è una frase retorica. Il punto è che la sicurezza non ha un colore politico, cioè non è né di destra e né di sinistra, però ogni volta che cambia il governo, e qui lo dico proprio non da politica perché io non sono politica, ma si sentono sempre queste frasi propagandistiche sulla sicurezza, su tutta una serie di belle parole, e poi non si fa mai niente. Cioè l'organico previsto tra polizia e carabinieri è praticamente sotto quello che dovrebbe essere, cioè noi abbiamo un tot di poliziotti, e ovviamente io mi sono informata in questa settimana perché mi hanno chiamato tutti, giornalisti, questori, sindaco, oggi vedo il sindaco, è stato molto carino, e comunque i poliziotti, sto dicendo, sono circa 99.000, cioè ne mancano 15.000, i carabinieri ne abbiamo 108.000, dovrebbero essere 120, più di 120.000. Perché non si fanno assunzioni, sì, perché il governo non investe in sicurezza. Allora dico io, se
organici,
tu non rendi un paese sicuro, come fai?
No, cioè, gli
uno
organici,
non va a lavorare
sì,
perché hai paura che i ladri ti entrano in casa, le donne non possono andare in giro per strada perché vengono violentate, i ragazzini non possono uscire perché vengono accoltellati. Cioè, siamo nel Bronx, è un Bronx.
Poi è anche vero probabilmente che è difficile tenere in modo capillare sotto controllo una città, per quanto poi manchino le forze dell'ordine necessarie. Per esempio alla stazione centrale di Milano e anche di Roma la situazione è un po' migliorata, poi ci sono certe zone, ad esempio di Milano, dove effettivamente la situazione è più difficile. È anche complicato pensare che ovunque ci sia un controllo da parte delle forze dell'ordine.
Sì, forse
no,
incidere,
ma noi non vogliamo
più,
sicuramente no, ma infatti, un presidio forse, militare.
Incidere culturalmente forse sarebbe una riforma più profonda, ecco.
Più
però.
Profonda, certo, ma nel momento in cui passano anni per fare queste riforme più profonde, in questo momento tu pensa che Trastevere è il quartiere della movida italiana, adesso sto esagerando, romana, perché non esiste più il catenaccio di Ponte Milvio, sai quelle robe lì, no, vengono tutti a Trastevere, perché tu a Trastevere hai tutto, cioè noi genitori sappiamo dove sono i ragazzi che spacciano, dove sono i ragazzi che picchiano, noi lo sappiamo perché la polizia non interviene, perché c'è un problema ancora più grave, è un problema di giustizia. Cioè è un io non sto scoperchiando niente di nuovo, sono argomenti che ci figura di un dibattito aperto da anni, però è ovvio che quando hai dei ragazzini piccoli che cominciano ad uscire e hai questo sommerso ansiogeno dentro di te, genitore, che dici sì, ok, esci, divertiti, gli dici, però dentro di te speri che torni a casa sano e salvo, e non va bene.
Sì, tra l'altro io sono sempre colpito quando vedo, anche a Milano c'è questa problematica, si legge banda, no, fermata alle 3 di notte, hanno aggredito uno di 14 anni, uno di 15, che tu chiedi, ma insomma, adesso per carità, anche lì non voglio fare quello retro, ma a 14 anni, a 15 anni, alle 3 di notte, ma vabbè, oh.
No, certo, alle 3 di notte un po' forse eccessivo, a 13 anni, 14 anni, però mio figlio per esempio è stato aggredito poco dopo le 23 e mio figlio sta per fare 16 anni, sì, però sì. Purtroppo, scusami, il francesismo, ma non c'entra un cazzo, perché quello alla stazione di Trastevere domenica è stato accoltellato alle 20 di sera, e anche lui aveva 15 anni.
Sì, sì, no, ma
però
io mi chiedo
un problema,
appunto,
di orario.
No, no, però ci sono a volte anche dei genitori che, ritornando a quello che dicevi all'inizio, che ci fa tuo figlio di 14 anni con un coltello in giro alle 3 di notte, cioè ti potrai porre una domanda.
Sono realtà familiare un po' precaria, non so, sì, adesso chiaro. Certo non è normale, però insomma bisogna purtroppo stare attenti, cioè non da un lato noi dobbiamo stare attenti, organizzato oggi in piazza proprio San Cosimato, dove è successa questa cosa, una riunione, un incontro, una manifestazione, chiamiamola come vogliamo, con tutti i genitori del quartiere, ci vedremo alle 19 per farci sentire, però spero che non sia una cosa inutile, spero che questo possa comunque smuovere, cioè bisogna fare delle nuove assunzioni, non c'è niente da fare.
Più personale, grazie Marina Rosa, sì. Grazie ovviamente,
grazie,
un abbraccio
voi.
Al figlio, soprattutto all'amico che insomma sono stati vittime di questa aggressione, grazie a Marina La Rosa, andrei a sentire le informazioni sul traffico.
Nessuno, 100 Milan.
Milan, ma stai rosicando per il Bau? Bau Bau!
She landed on my roof, met love from Venus. Her ship ran out of gas, fastest line that love came between. Flashing girl out of space, I'll never turn you on. Future love.
That's right, that's right, that's right. Make it future love tonight. That's right, that's right, that's right. Make it future love tonight.
It's right if I love you. It's right if I don't. I'm not afraid that you're running away, cause I've got a feeling I'll leave that you were on. Supersonic lazy love,
I'll never turn it on.
Future love.
That's right, that's right, that's right.
Se entrano nel conto corrente di Manere, i soldi ce li mettono, mica se li pigliano.
Beh, adesso. Vabbè, vai.
Oh, Milan, c'ho tre fiorentine che non riesco a digerire. Ieri sera le ho mangiate molto, molto male. Forza Inter sempre.
Palla che resta a metà strada, Ken!
Chi è la Barbie? La Barbie e Ken? Ma che è? Vabbè. No, sai perché, Leonardo, prima ho fatto un riferimento al cerca persone? Io sono mai colpito quando leggo i giornali, li leggo da quando ho 18 anni, quindi ormai conosco, non tanto dai titoli, gli articoloni, mi interessano, mai vado a cercare le fotine, le chicchine, le cosine, no? Sai cosa è successo quando il premier israeliano Netanyahu è andato da Donald Trump? No, cosa gli ha regalato? Cosa Netanyahu ha regalato a Donald Trump? Sai che quando si va tra capi di Stato si porta un dono, un regalo. Sai cosa gli ha regalato?
Dimmi.
Un cercapersone Netanyahu a Trump d'oro. come...
Ma in cerca persone quelli che si usavano
sì, sì,
negli anni Ottanta.
Esatto, che però è una chiara allusione, hanno fatto notare, all'attentati, sai, quando hanno fatto saltare in Israele tutti i cerca persone in Libano che hanno ucciso molti membri di Hezbollah, molti li hanno feriti.
E potrei farti saltare.
No, oppure forse...
Se mi giro posso farti... Del resto Netanyahu ormai è un tale delirio di onnipotenza che potrebbe anche pensarci.
No, nel senso, al limite Trump, no. No, Netanyahu.
Chi ha regalato il cerca persone
Netanyahu
a chi?
Netanyahu a Trump. Netanyahu a Trump. Quindi... Cioè il cerca persone d'oro. No, ma per carità, può regalargli quello che vuole, insomma. Però ormai... sempre visto il discorso che si faceva ieri, sembra ormai una cosa talmente anche un cinismo manifesto, non si ha più pudore neanche nel fare i gesti che dicono magari, vedi, ci hai aiutato l'America, non lo so, ci ha aiutato con il software in questa operazione in cui abbiamo ucciso, cerca persone d'oro, dorato, non lo so, color oro, ecco. Donald, for you.
Sono i campioni della democrazia, no?
Vabbè.
Delle nostre. Questo è. Sono i campioni delle nostre meravigliose evolute democrazie.
No? Mi ha colpito. Senti, ma tu sai imitare la voce di Crosetto? Che magari se chiediamo un 50.000 euro a qualcuno. Se vuoi.
Ma secondo me
poi,
se tu
poi smezziamo,
con
tipo,
la tua voce
tra tutti
dicendo qua. Proprio sono sì. Alessandro Milan, qualcosa sì. Ti danno.
Ma.
Se ti inventi una cosa, dici guarda, sono Alessandro Milan,
cosa mi
ho
danno?
Un problema perché ti danno dei soldi sul conto corrente perché tu sembri una brava persona, quindi
perché
ti
sembra?
Fidano di te. No, sembri una brava persona come tono di voce, eccetera.
Ma è brutto quello
quindi
che dici, sembri una brava.
Potresti sfruttare questa tua, diciamo, caratteristica presunta,
cioè di sembrare una brava persona. Esatto. È brutto, è molto brutto quello che stai dicendo.
Per estorcere del denaro alle persone, io credo che molti te lo darebbero. Ecco, te lo darebbero vabbè. Volentieri.
Allora,
non vuoi fare una prova un giorno facendo le telefonate a caso e tu dici che hai bisogno di soldi e vediamo se versano?
Vediamo. No, io eviterei. Se vuoi farlo tu, come dice l'ascoltatore, te li mettono. Allora, ieri non c'eri quando c'era Mauro Corona, ci hai abbandonato prima alle 10.30. Mauro Corona sì. Che quando gli ho chiesto dei 12-13 mila turisti che ogni giorno ci sono alle Tre Cime di Lavaredo in agosto, gli ho detto ti vedrei bene in quella situazione. E lui ha detto ma io al limite sono a scalare una cima, al limite posso urinare. Così ha detto, al limite posso urinare in testa a questi, ecco, testuale, al limite posso urinare in testa a questi 13.000, lo diceva con rispetto comunque, per dire che è lì lo stesso giorno ma prende le distanze. Però guarda oggi Repubblica, un'intera pagina, i ribelli delle Dolomiti, ne hai incontrati tu? Tourists go home, too much. Non è che qualcuno adesso ti identifica come un turista, ti...
Siamo sempre lì, no? E da un lato poi i turisti portano soldi e dall'altro poi ovviamente c'è anche...
Inquina,
la faccia da...
sporcano.
Bisogna decidere se siete più interessati ai soldi o alla tranquillità, basta saperlo e
diciamo, magari,
convertiamo gli hotel in altro.
Esatto,
in altro.
Magari un albergatore magari più interessato al fatto che tu vada lì. E uno che fa il boscaiolo magari un po' meno, si è sempre lì. Comunque, insomma, i ribelli delle Dolomiti, tourists go home, too much. Stai attento a girare per Corvara, tu che sei lì a farti un bel caffè a Corvara. Stai attento, eh?
Dopo vado a prendere un caffè proprio sul passo, al passo Badia.
Va bene.
È qui vicino.
È qui vicino, così. Intanto andiamo al giornale radio.
Oggi lo spazio è il centro della Terra. Telecomunicazioni, finanza, sicurezza nazionale e presidio dei confini passano ormai tutti dalle stelle. E la corsa allo spazio è la nuova frontiera da raggiungere per le nazioni, ma anche per i privati, soprattutto ora che uno dei visionari spaziali più potenti al mondo fa parte dell'amministrazione della più grande democrazia del mondo.
Io sono Giampaolo Musumeci.
E io sono Emilio Cozzi.
Io consumo gli scarponi tra Africa e Medio Oriente.
E io racconto il mondo visto dall'alto.
E la geopolitica dello spazio è l'unica guida per andare nello spazio anche senza andarci.
La geopolitica dello spazio è il podcast di Radio 24, disponibile sul sito e sull'app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
Nessuno, 100 Milan.
Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. Ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare, di non guardare.
E ho guardato la televisione e mi è venuto mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un gran rumore. Non ho più pensato a tutte queste cose.
Parlando di sicurezza, come sta facendo adesso Marina La Rosa, sono stato a Siusi la settimana scorsa. I bambini e le bambine a 4-5 anni vanno a scuola da soli a prendere il pullman. L'Italia non è uguale ovunque.
Manera, ma cosa dici? A Roma il sindaco fa le multe alle macchine in doppia fila guardando le telecamere di sorveglianza. Quelle cose lì, gli occhi ce li hanno, per quelle cose lì.
Guardando la televisione. E tra poco parliamo, tra l'altro, di multe, parcheggi, le nostre città. Ma perché oggi, lo dico anche con rabbia, mi rivolgo a DJ Luca, perché oggi hai messo Vasco Rossi che poi mi susciti tutto qua in redazione? Cioè Elisabetta Fosconi dice dove devo comprare i biglietti per il 70° concerto di Vasco Rossi che devo vedere. Anna Elena arriva, abbandona i tasti e canta. Perché oggi Vasco Rossi, caro Leonardo? Perché?
È l'anniversario della nascita, sicuramente, sì, giusto?
Sì, più semplicemente compleanno. Genetliaco, direbbe la nostra Elisabetta Fusconi.
Vabbè. Più bello l'anniversario della nascita. Sì, sì.
Quanti anni compie, secondo te, Vasco? Quanti
gliene
dai?
75, ne avrà 72, non lo so.
73. Vabbè. Ma tu, in mezzo alle sciate da Valanga Azzurra, ero nazionale della Valanga Azzurra, hai prodotto un monologo lì nel
per
passo.
Forse, guarda, è una condanna quotidiana. Sì, è la mia condanna quotidiana.
È brutto.
Che sto spiando sulla terra.
Risvegliarsi a Corvara e fare una trasmissione per Radio 24.
No, aver tutti
tristi,
i giorni da
tristi.
Scrivere. Cioè, voi che fate i fenomeni, sì, tu e gli altri della redazione. Non è che ogni giorno mi mettete lì a scrivere.
Vabbè,
monologo.
Scriviamo altre cose, insomma. Scriviamo letterine d'amore, non lo so.
Certo.
Vabbè, prego, il monologo.
Di tutte le dichiarazioni di Trump, quella che a me pare più incredibile è quella che vorrebbe lo spostamento del popolo palestinese in altri paesi del mondo per far diventare Gaza un posto turistico sul mare, libero ovviamente, secondo lui, dagli scomodi palestinesi. Dichiarazioni incredibili che ovviamente sono state prese sul serio da Netanyahu e da un suo ministro che si è subito organizzato per favorire l'esodo o la deportazione di chi fosse più o meno liberamente, per carità, indotto a farlo. Eppure se ne parla come se fosse un'ipotesi seria, come se davvero si potessero spostare a proprio piacimento un paio di milioni di persone come se niente fosse, come se fossero merci né più né meno da stoccare altrove. E il governo israeliano, gli israeliani, o meglio alcuni israeliani tipo Netanyahu, che per primi, visto il loro passato, passato il loro popolo, dovrebbero essere i primi a rigettare anche con orrore questa ipotesi, invece non vedono l'ora che si realizzi. In fondo, avrà pensato Trump, che ci vuole? Mettiamo i palestinesi che sono brutti, sporchi e cattivi in qualche altro paese, magari arabo o altrove, e lì a Gaza facciamo una bella cittadella pulita, ricca, piena di villette a schiera, tipo Milano 2 o Milano 3. Milano 2 a Segrate, a due passi dal centro di Milano, fu un grande successo commerciale, e così anche Milano 3, a Basilio, zona sud di Milano, con la Clubhouse e tante villette immerse nel verde. Ecco, forse a quei modelli si è ispirato Trump, solo che per fare Milano 2 o Milano 3 non si è dovuto deportare gli abitanti di Segrate, Orzano o Basilio, e soprattutto le loro case non erano state bombardate. E adesso invece Trump pensa di fare lì, dove ormai sono rimaste quasi solo macerie, un bel centro residenziale, elegante, lussuoso, raffinato. Potrebbe chiamarlo Gaza 2. Gaza 2, il tuo centro residenziale a pochi chilometri dal centro di Israele, per trascorrere i tuoi momenti spensierati insieme a tutta la tua famiglia. Si mette una bella sbarra all'ingresso, come nei centri residenziali. L'unica differenza è che invece di un normale custode potrebbe esserci un marine armato fino ai denti, però va bene, l'importante è che poi all'interno si viva in una condizione di spensieratezza. Dove c'erano i palazzi dei palestinesi, invece amene villette singole immerse in giardini fioriti e poi campi da tennis, qualche maneggio, un bel campo da golf, asili, poco traffico e centri commerciali con prodotti di lusso magari esenti da dazi per gentile concessione di Trump. Vicino al mare anche un bel parco acquatico pieno di acqua scivoli. Comprate anche voi la vostra villetta schiera a Gaza 2, il paradiso in terra, a due passi dai luoghi di chi di paradiso se ne intendeva poco più di 2000 anni fa. Sarà il miglior investimento della vostra vita. E i palestinesi? Beh, i palestinesi, vecchi, adulti, bambini, andranno a fare la fame da qualche altra parte, non potendosi certo permettere le villette a schiera di Gaza 2. Ma Trump ha avuto questa bella pensata, come se fosse un costruttore che si occupa solo di cemento e di tondino e non della sorte di uno sfortunato popolo al quale si vuol togliere tutto, compresa la possibilità di poter rimanere nella propria casa, nella propria terra. Se Trump con queste belle pensate è la massima espressione della democrazia americana, la più grande del mondo, beh, forse c'è un po' da vergognarsi di essere suo alleato. Ci conviene continuare a esserlo, ma stavolta la puzza è talmente forte che turarsi il naso onestamente non basta, e non basteranno le profumate villette a schiera di Gaza 2 per eliminare quella puzza di ingiustizia forte che arriva dritta dritta alle nostre stanche, misere, consumate coscienze.
Ma tu non eri quello che, altro che Kamala, io vorrei Donald Trump, e adesso te lo becchi tutto e non ti dico dove. A Corvara. Adesso fa quello che Trump sdegnato. Ma tu non volevi Kamala?
No, io non volevo Kamala, appunto. Ma io sono geneticamente all'opposizione, cioè chiunque governi,
questo sono anch'io, così
comincia a starmi sulle palle.
Questo, guarda, su questo siamo d'accordo. La gente non capisce, dice: tu Alessandro sei contro il governo. Io sono, di fatto mi sta sulle balle il potere, e quindi se governasse adesso la Schlein inizierei a fare le pulci alla Schlein: questa cosa non va bene, questa cosa di qui, questa cosa non mi piace. È così, sono un po', siamo dei pierini, la peste, ecco, ci dà fastidio.
E quindi critichi me che anch'io la penso così. Dove c'è potere c'è opposizione da parte mia, chiunque. Beh, è una predisposizione mentale,
però
negativa,
tu proprio sei sceso dal carro del vincitore. Questo ti fa onore, invece di salire sei sceso dal carro del vincitore nel giro di due secondi.
No, queste cose onestamente sono inascoltabili. Quindi, ma guarda, Forse perfino Kamala sarebbe meglio. Ecco. Adesso voterei Kamala.
Ormai è tardi, andiamo al traffico. È tardi, caro il mio, è tardi, andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Alpe di Siusi a Torino o a Milano o a Roma, parlando di sicurezza. Cioè, la gente quando dice le cose pensa oppure butta lì.
Effettivamente questa era un po' buttata lì.
How many times must he succeed? How many times must he fail?
Signor Manera, il passo Badia a Corvara non esiste.
Ma sì,
o
ma
c'è
sì.
Il passo Gardena sì, o c'è sì, il passo Campolungo.
Ma sì, ma voi, ma io guarda, prima volevo
evitare. Passo Gardena,
volevo,
il passo Gardena.
Sì, volevo evitare di dirlo perché insomma io.
Mamma mia, come siete, sembrate tutti Miriam Lucchetti, così puntigliosi col ditino puntato. Come
pignolo,
avete fatto una lezione con lei?
Sì. Vabbè, però anche tu sei preciso.
Ma sì, è sempre un passo, dai.
Comunque Miriam Lucchetti ha fatto un gesto dall'altra parte, come dire, cala Trinchetto, calma. Allora, adesso a Milano stanno pensando, ma in linea con tutte le più grandi capitali europee, non so, Parigi, Amsterdam, che non è capitale come neanche Milano, Londra, di mettere a pagamento tutte le soste delle macchine, cioè basta strisce bianche. Il concetto è anche per disincentivare l'utilizzo dell'auto o per evitare che, non so, uno lasci nelle strisce bianche per giorni.
Cos'è,
una macchina?
Per disincentivare, scusa, ma se io lo lascio lì è parcheggiata, se non la sto usando.
No, ho capito, lo so, però
uso dell'auto, se lo lascio parcheggiata, anzi mi incentivi a usarla, a stare in macchina tutto il giorno per non parcheggiare mai.
Hai posto già una problematica che giriamo a Luca Studer, che torna con noi, responsabile del laboratorio mobilità e trasporti al Politecnico di Milano. Buongiorno Studer, ci sente? Eccoci, buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno ai radioascoltatori.
Allora, il buon Leonardo Manera dice che se mi togli anche la possibilità di aver parcheggiato una macchina, allora la utilizzo, perché devo spostarla mettendo tutte le strisce blu. Vogliamo iniziare così. Qual è la ratio del strisce blu ovunque, a parte fare cassa per i comuni?
Ma lascerei stare il discorso del fare cassa. Io mi riallaccio proprio al discorso che, se mi posso permettere, è proprio un concetto sbagliato. Nel senso che, diciamo, su una strada possono esserci le auto in movimento oppure le auto in sosta. Di fatto è un circolo vizioso, perché se io ho troppe auto in sosta ho poco spazio per le auto in movimento, o addirittura ho poco spazio per qualsiasi altra attività, che possono essere i marciapiedi, che possono essere piste ciclabili, possono essere per spazi condivisi. Quindi non è vero che un'auto ferma, cosa che avviene peraltro per il 90% della vita di un'auto, è una cosa che va bene. Un'auto ferma occupa uno spazio che toglie quello spazio a qualsiasi altra cosa, appunto ciclabili, ma anche alle corsie degli autobus, sì, eventualmente. Sì, che
può dirglielo anche con maggiore cattiveria, Manera, può dirglielo anche.
No, non mi permetto.
Sto scherzando. No, però il concetto, se hai capito, Leonardo, cioè che la strada non è solo la macchina in movimento in strada, ma la strada è concepita come luogo, appunto, anche la macchina in sosta,
ma
riduce
la carreggiata. Se mettiamo i parcheggi a pagare, non è che alla fine si occupa meno spazio, cioè le auto sono sempre lì in sosta,
sì, ma infatti
che bisogna pagare per farcela rimanere.
Infatti la seconda parte della domanda è la ratio, cioè perché le grandi città anche d'Europa vanno in questa direzione, si paga ovunque, professore?
Allora, purtroppo è ovviamente la leva economica quella che incide maggiormente sul modo per condizionare una domanda di trasporto. In Italia, come ben sappiamo, c'è un tasso di motorizzazione tra i più alti al mondo, sta diminuendo, specialmente anche a Milano, e soprattutto quello che c'è incredibilmente in Italia è la disponibilità di posti auto su strada, che è più del doppio di tutto quello che c'è nelle altre città, ma lo vedete quando è il momento in cui vi spostate in un'altra città europea. E quindi è chiaro che questo tasso di motorizzazione scenderà molto lentamente, però è chiaro che finché vi è disponibilità di posti auto a pagamento gratuiti o comunque posti auto, si incentiva l'uso dell'auto. Teniamo conto che ormai è dimostratissimo che dove c'è una maggiore disponibilità di parcheggio è chiaro che c'è più attrazione con un mezzo come l'auto e non verso altri mezzi. Poi è chiaro che ci deve essere un'alternativa, per carità, perché se non c'è un'alternativa diventa difficile arrivarci, ecco.
Sì, molti ci scrivono, ma se non ho un garage, ricordiamo che l'idea è quella comunque di mantenere per i residenti il non pagamento, no? Cioè chiaramente i residenti possono parcheggiare.
Questo avviene solo in Italia, tengo presente che questa è una cosa che avviene solo in Italia.
Accidenti, però nelle altre città, cioè cosa fai? Uno anche sotto casa trovo posto, pago sempre.
No, non pago, magari pago come abbonamento, diciamo, annuale, diciamo. Diciamo è una cosa rara, come lo spazio, diciamo, pubblico è in qualche modo costosa, ecco, diciamo così, per cercare di renderlo disponibile anche ad altre cose. Poi è tutto un processo lento e sicuramente ci sono anche problemi strutturali.
Però scusi, io abito per esempio in una via dove non ci sono altre cose e non potrebbero neanche esserci, perché è una via tutto sommato piccola, non ci passano comunque mezzi pubblici, non ci sono neanche in quella via negozi. Non immagino che lì potrebbero esserci altre attività nel metro e mezzo di larghezza che occupa la mia auto.
Magari che ne sai, potrebbe passare una pista un pezzo di ciclabile, non lo sai, prego.
Mi permette il ragionamento? Di nuovo non sono d'accordo. Facciamo un esempio, c'è una strada piccola come la sua che ha, adesso non la conosco ovviamente, una strada per le auto, cioè uno spazio per le auto, la sosta a sinistra, la sosta a destra. Lei faccia mente locale che quelle sono tre corsie dedicate alle auto. Allora, finché è così non ci sarà alternativa all'auto, perché non c'è lo spazio fisico nelle nostre città per altro. Poi ribadisco, è un processo lento, non è facile che ci sia un altro spazio, ma finché è completamente dedicato all'auto è difficile dedicarlo a qualcos'altro.
Sì, cioè uno toglie una delle tre corsie, se consideriamo quella di scorrimento e i due a lato, e mette, che ne so, una aiuola, un pezzo di verde. Però giustamente bisogna contemporare tutte le esigenze, capisco Leonardo che dice, insomma, tutte queste macchine facciamo? Non ci sono i garage, un garage a Milano o anche nelle città costa come un monolocale, mangiarsene le macchine ancora uno non riesce.
Io guarda, questa esperienza dei posti a pagamento ovunque ce l'ho quando vado a Salò, che è questa cittadina dove non esistono righe bianche, ci sono solo parcheggi tutti a pagamento e poi c'è qualche riga gialla per i residenti. Io ogni volta che vado lì e mi devo fermare, magari non essendo residente lì, due giorni, devo comunque pagare due giorni di parcheggio, vale a dire tra una cosa e l'altra intorno ai 100 euro per due giorni.
Accidenti,
di parcheggio.
Sulla cifra si può discutere, però non trovi che essendo una cittadina piccola poi con tanti turisti sia giusto? Cioè lo spazio sarà risicato per lo spazio pubblico, no? Quindi in qualche modo
Io dico che prima casomai cambi il modello, ma non puoi sempre utilizzare la leva economica, perché altrimenti vai sempre di più a impoverire una società. dove già i problemi economici sono, perché si parte sempre con la leva economica e dopo dice dopo troveremo delle soluzioni. Cominciamo a trovare prima le soluzioni e dopo mettiamo la leva economica.
Professor Studer, lei che dice?
Allora, capisco il problema e capisco il fastidio della leva economica, ma attenzione perché allora tanto ragiono su Milano, dove l'alternativa ovviamente quasi sempre c'è, e poi penso anche che sia un circolo o virtuoso, in questo momento vizioso, perché ribadisco, se non diamo spazio ad altri mezzi, ad esempio mettiamo anche una corsia per un autobus, quegli autobus lì saranno sempre nel traffico, quindi non saranno competitivi e quindi nessuno li utilizzerà e quindi tutti richiederanno l'utilizzo dell'auto e quindi tutto sarà ancora occupato. Ma quindi è chiaro che da qualche parte bisogna cominciare. Poi capisco il fastidio della leva economica, per carità, sul proprietario di un'auto anch'io, e anch'io ogni tanto non so dove metterla, però è chiaro che un tasso di motorizzazione così alto diventa difficile da gestire in termini di mobilità sostenibile.
Professore, diciamo, l'abbiamo detto tante volte, però i cambiamenti culturali sono lenti, effettivamente, non per sostenere Leonardo Manera, cosa che mi dà sempre molto fastidio, però su questo posso dire che ha ragione, mentre i cambiamenti culturali sono lenti, i cambiamenti, quelli che agiscono sulla leva economica, sono immediati, cioè rischiano di essere spasati.
Anche perché io ho il forte sospetto che una volta che c'erano tutti il parcheggiamento, non è che da lì poi le automobili spariranno, ma anzi si dirà, i comuni diranno, beh, visto che questi parcheggi a pagamento ci danno un bel introito, manteniamoli così. Io ho questo forte sospetto, non credo che poi si agirà.
Però giustamente il professore ragiona in termini di una, mettiamola di così, buona politica o buone politiche di trasporto, professore. Cioè, poi...
E di prospettiva futura, diciamo. Penserei alla prospettiva futura, poi capisco che nel breve termine è tutto molto poco accettabile, però l'unica leva che funziona un po' è quella economica e capisco che sia un processo lento, lo ribadisco, però da qualche parte bisogna iniziare.
Sì.
Questo è un sistema.
Però guardi che in questo modo io credo che
vuole parcheggiare la macchina dove diavolo vuole, professore, è inutile che
ma non è solo la
per giorni e giorni.
Io vedo quello che sta diventando Milano. Milano è una città in cui soprattutto il centro, la zona, non Piazza Duomo, tutta la zona, diciamo, centrale, semicentrale, sta diventando esclusivamente una città per ricchi che si svuoterà poco alla volta di appartamenti, diventerà una città con degli uffici e basta in tutta la zona centrale e ci potranno stare solo i super ricchi. Non so se è questo il futuro che vogliamo per le nostre città.
Non so se questo rientra in questa linea. Ci dobbiamo fermare. Ringrazio il professor Luca Studer. La nostra Elisabetta Fusconi ci fa sapere che a Zurigo è 2 ore gratuito e basta. 2 ore. Come fai di notte? Ti svegli? A Zurigo si svegliano ogni 2 ore e vanno a cambiare, vanno a spostare la macchina. Pensa che vita infernale che fanno a Zurigo. Vabbè, c'è Deborah Rosciani con la borsa, c'è Mauro. È arrivato con le pere oggi. Perché mangi le pere oggi? È arrivato con le pere a colazione. Tre pere e una costata. Vabbè, molto bene. Deborah Rosciani è pronta con la borsa.
Nessuno. 100 Milan. Above, feel
Ma scusate, ma Elisabetta ha ritrovato il suo abbonamento per i mezzi?
Ma in due ore, cioè in due ore un ascoltatore gliel'ha ritrovato, ha ascoltato l'appello e gliel'ha fatto avere. Dei privilegi veramente. Io per esempio ho perso a dicembre le chiavi della macchina, le chiavi... Forse qualcuno le ha trovate e me le ha buttate nel cestino apposta, sotto casa. È arrivato sotto casa e me le ha buttate con disprezzo nel cestino. Niente, niente. Niente.
Vai tu, Milano, a ricostruire Gaza. Poi, mi raccomando, fai un altro bello scavo sotto e facciamo ancora i tunnel e le gallerie per i Mujahideen.
Ma perché io... i Mujahideen, poi cosa c'entrano i Mujahideen?
Voleva dire a me prima per il monologo.
Ma sì, appunto, perché ha detto vai tu Milan con me. Ma porca miseria, ma anche quando Manera dice le cose che va criticato Manera secondo gli ascoltatori, vai tu Milan. Ma guarda che tu godi di privilegi, cioè, immeritatissimi.
Come cosa se tutti i palestinesi di Gaza fossero militanti di Hamas, fossero terroristi, no?
Che non c'entra niente, Mujahideen con quelli di Hamas. Ma sì, basta che tu fai un gran mischione, butti lì le robe e via, e poi spritz. Allora, c'è un ascoltatore, prima devo fare un elogio pubblico della nostra DJ Lucchetti, della nostra Miriam Lucchetti, perché ha capito tutto, sa già quello che succederà settimana prossima a Sanremo. Oggi i giornali lo dicono, ma lei ce l'aveva anticipato da 10 giorni. Non chi vince, questo... cioè oggi un giornale libero, il giornale Libero ha detto quello che Miriam Lucchetti sapeva già da tempo e ci ha detto: ma guardate che tanto Fedez e Masini cambieranno il testo della canzone, la famosa bella stronza, no, del duetto. E oggi è uscita questa notizia, solo che DJ Lucchetti lo sapeva in anteprima.
Ci sono, come la chiamano? Bella birichina?
No, anche tu.
Bella Emonella, come
ma
la
no,
chiamano?
Ma non è, se leggi il testo, non è quella la parte incriminata, c'è una parte verso il finale della canzone un po' più esplicita, se non ricordo bene i versi, ma insomma, non è tanto il titolo rimarrà quello, insomma.
Bella Emonella non sarebbe male, sarebbe anche ringrazione di una radio.
Sì, certo, dove vorresti andare a lavorare tu, lo so. Vabbè. Ah, tra l'altro, settimana di Sanremo anche noi avremo il nostro inviato speciale.
Truppi?
Avremo un concorso, non c'è Truppi. Avremo Willy Peyote, sarà con noi tutta la settimana, ci collegheremo, il nostro cantante preferito, quello che sponsorizziamo, quello che vincerà Sanremo. Non c'è.
Truppi?
Non c'è.
Non possiamo comunque chiamare Truppi anche?
Fabio da Vicenza, ma io non lo so, perché c'ha delle fisse. Ma pensate Manera a 70 anni, a 75 anni.
Pare che ci sono già, non è che manchi molto, quindi non è che adesso ma sono insomma... nel fiore della giovinezza e sono nel pieno
sì,
della mia facoltà.
Ci sei, adesso... ci sei dal punto di vista di alcune fisse, di alcune patologie, ma patologie
ma
nel senso di fisse.
Male se
ma
chiamiamo
pensa...
anche una volta Truppi.
Pensa
non
quando
chiamare Truppi,
arriverai a 75 anni frequentarti, perché a quel punto avrai delle fisse da 98enne. Una roba
allora, uno vuole chiamare Truppi e viene insultato per questo. Vabbè,
ma perché non c'entra niente? Truppi era con noi l'anno scorso o due anni fa, quindi perché dovremmo chiamare un concorrente 2-3 anni fa che non è neanche in gara?
Perché mi piace il nome Truppi.
Sei sfasato. Fabio da Vicenza, buongiorno, prego.
Senta, volevo parlare un attimino sul discorso del numero delle forze dell'ordine in Italia.
Sì.
Il dato che avete dato voi, non tanto voi, ma la signora di cui non ricordo il nome,
Marina
che
La Rosa. Marina La Rosa,
ok, ci siamo. È quando date, comunicate questi dati, dovete prima verificarli, perché guardi che l'Italia ha il più alto numero di forze dell'ordine rispetto al numero degli abitanti e ben oltre la media europea. Questo è un dato incontrovertibile, perché è stato fatto dall'Università Cattolica dal dottor Cottarelli nel 2022. Adesso nel 2024 ulteriormente è aumentato.
Sì.
Non è una questione di numero di forze dell'ordine, uh-huh. Prima di tutto come sono impiegate, perché se voi mettete un poliziotto di 25 anni perfettamente addestrato a timbrare i passaporti, la situazione non cambierà mai.
Sì.
Inoltre, se voi vedete, in ogni città ci sono 5-6 centraline di pronto intervento da far funzionare, perché noi abbiamo il 112, il 113, il 117, il 115, il 118, e chi più ne ha più ne metta. In America da 50 anni c'è il 911.
Vabbè, però anche in Italia c'è. Non è un comizio.
Non è un comizio. Non è un comizio. Quando date dei dati,
sì,
quando comunicate dei dati, dovete prima verificarli. E non è una questione di avere un milione di poliziotti, perché i carabinieri e la polizia
vengono
ad arrestare 10 volte la stessa persona anche in un mese.
Va bene, e quindi è come vengono utilizzati. Ma per me non è neanche una questione di, tra virgolette, passatemi questo termine, militarizzare le città, cioè non è che se ne metti di più succedono meno questioni. Sicuramente è anche una questione, come dice alla fine, che se prendi una persona che accoltella un ragazzo, magari dopo, non lo so quanto si può beccare, ma dopo 3 mesi, 6 mesi, non è che deve essere ancora in circolo, perché sennò è un sistema più complesso. Va bene, grazie. Andrei in provincia di Udine da Andrea. Andrea.
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Prego.
A tutti e due. A proposito del Festival di Sanremo e della scure, chiamiamola così tra virgolette, della censura, volevo ricordare che già nel 1971, nella bellissima canzone di Lucio Dalla, tra parentesi, secondo me Lucio Dalla dovrebbe essere studiato a scuola, chiusa la parentesi, 4 marzo 43, i ladri e le puttane hanno dovuto diventare gente del porto.
Ma non è neanche la prima, anche altre canzoni credo siano
certo
state
e volevo anche ricordare che sempre Lucio Dalla, in un album successivo che si intitola l'album 1983, ha scritto una canzone
mitico
dal titolo Stronzo.
Sì,
una canzone
vero
dove non dice una parola, usa solo i suoi famosi vocalizzi.
Sì.
Una canzone, peraltro, musicalmente molto bella.
È vero.
Molto bella.
È vero. Vabbè, questo per dire che non è la prima volta che verrà. Non credo in questo caso che sia una censura, sarà una decisione di Fedez e Masini per evitare di ficcarsi in ulteriori guai, di cambiare volontariamente le parole. Comunque, sarà nella serata dei duetti di venerdì che Leonardo Manera
avete
descrive.
Chiamato
sì?
Truppi l'avete chiamato.
Io andrei alle informazioni sul traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Mimì e Cocò, contro il potere però li pigliati i soldi da Confindustria a fine mese.
E cosa
bravi,
c'entra?
Bravi.
Mamma mia. Allora, leggevo ieri che c'era un altro.
Beh, ma i messaggi vocali non li passate più.
Ecco.
Non lo so. È un po' che è tinto, ma nulla. Vabbè,
No, niente, non mandiamo.
Una ragione.
Non mandiamolo questo, non mandiamolo. Allora, ieri leggevo che alcuni scienziati hanno trovato la formula perfetta per la gricia. La pasta alla gricia, no? Bisogna farla così, bisogna farla
così.
Mamma
mia, che volgarità, la gricia. Guardi, mi viene voglia subito di abbandonare lo studio.
Anzi, era la cacio e pepe.
Vedo ancora, magari con la gente che alla fine fa anche la scalpetta.
Mamma mia!
Una cosa veramente disgustosa, posso dirlo. Vedere le persone che fanno la scalpetta con il sugo della gricia o quell'altra cosa, come si chiama.
Cacio e pepe.
Mamma mia, non voglio neanche nominarla, già mi sento male. Di una volgarità senza pari.
Anch'io, ma per altri motivi.
Pari. Perché lei sa, insomma, io ho tutta un'altra visione della ristorazione.
Buongiorno, buongiorno a Bernardo Ferruccio Ronchi Baronchelli,
chef emozionale e titolare del desco di Nietzsche, guru direi, ecco.
Guru.
Il desco di Nietzsche a Pannocchio di Castelbiondo. Maître à penser, direi, ecco così. Maître à penser, mi piace. Maître à penser.
Anche maître, proprio.
Metro.
Vabbè.
Tra l'altro, guardi, adesso non mi sento bene oggi.
Perché?
Non sto bene, sono molto turbato per una cosa.
Oddio, cosa?
Allora, qualche sera fa stavo passeggiando tranquillamente tra i tavoli della mia dimora culinaria, facendo quello che faccio sempre.
Cioè?
E fingo di salutare i miei avventori, i miei clienti, mentre li schifo per come sono vestiti.
Ma
mi fanno ribrezzo.
Ma perché, scusi, è gente che paga, che è sua cliente.
Ma no, magari non indossano nulla di cashmere, sono persone disgustose.
Vabbè, fa questo, fa.
Comunque,
la fine.
A un certo punto vedo in un angolo un grande batuffo di cashmere. E cosa penso? Penso, mamma mia, deve essere caduto dal muro, che appunto il muro della mia dimora è tutto fatto di cashmere. Allora mi avvicino, faccio per raccogliere questo batuffolo di cashmere, e cosa succede?
Cosa succede?
Che il batuffolo mi ringhia contro, era un barboncino. Oh, e degli ori!
Perché,
oh,
si può, perché si può venire con, giustamente, con gli amici a quattro zampe anche.
Ma in più la sua padrona mi guarda e dice: no, può stare tranquillo,
è buono,
il cagnolino è tanto bravo, non dà fastidio a me, come ti permetti di portargli un cane nella mia dimora culinaria?
Vabbè.
Il mio non è un ristorante, quindi il cane può entrare senza dar fastidio.
No.
La mia dimora è l'epifania di un incanto estemporaneo che nutre la sostanza del sogno. E come faccio a nutrire la sostanza del sogno se intanto devo mettere una ciotola d'acqua accanto a un cane? A un cane.
Sì, ma lo dica con, sembra sprecacenere, lo dica con tono più.
Ho cacciato immediatamente tutta la tavolata.
Tutta?
E mentre stavano uscendo, la padrona del cane, questo barboncino, si gira e mi dice: posso prenotare per sabato 15?
No.
Tanto c'è lo schermo per la finale di Sanremo, mi chiede lei.
Certo.
Ma scherziamo! Ma che vergogna! Ho iniziato a lanciarle contro i coltelli da pesce. Va bene, finché non è intervenuta a calmarmi mia moglie Maria Assunta Benedetta Bernarda in Tingolo Paciulli.
Sì, ma li ha fatti pagare.
Quindi,
pur cacciandoli dalla...
Ma guardi, non mi inter... ma le pare che debba chiedere a me se io li faccio pagare? Secondo lei io mi metto lì alla cassa a prendere i soldi?
No,
o a strisciare la carta di credito? Ma secondo lei io mi occupo di questo nella mia dimora culinaria?
Effettivamente
è un uomo di cashmere che si occupa di quello.
Effettivamente, allora. Scusi,
allora
vabbè. A parte questo episodio increscioso,
vi do una creazione.
Una ricetta, ottima, va bene.
Creazione,
sì.
Titolo è questo: lo ieri del poi non è già più vero del domani dell'oggi. Va bene?
Niente. Vabbè.
Sottotitolo:
c'è Anna Elena Riva che sta prendendo appunti. Sottotitolo:
ecco, bravo, così impara.
Sottotitolo:
può elevarsi, impara anche lei a elevarsi.
Sottotitolo:
Anna Elena Riva,
sì.
Sicuramente avrà qualche cane che porta in qualche ristorante.
Sì.
Nel sottotitolo:
sì.
Nel regno del dove giace il virgulto del viaggio. Va bene.
Cosa
vediamo gli ingredienti.
Vabbè,
semplici: facilmente reperibili a chilometro zero.
Sì.
Un micron di grano di pepe di Kampot, della provincia di Kampot, in Cambogia. Quindi grano di pepe di Kampot. Un grano di pepe di Kampot.
Un micron di...
Un micron di grano di pepe di Kampot. Un millesimo di foglia di tè da Hong Pao, coltivato sui monti Wuxi della zona di Fujian.
Ma che...
In Cina.
Sì, sì.
Quindi un micron di grano di pepe, un millesimo di foglia di tè, pepe tè, un sedicesimo di bacca di vaniglia bourbon del Madagascar con note di cacao. Una briciola di frutto lucuma del Perù, anche detto oro degli Incas. E infine, basta, fermiamoci qui. Quindi ricapitoliamo. Pepe, tè, bacca di vaniglia e questo frutto lucuma del Perù. Mettete tutto insieme, chiudete gli occhi e voilà.
E cos'è?
Ecco. Qualcuno infatti potrebbe dire che risarebbe, che cos'è? E allora io vi rispondo che non si tratta di una ricetta, ma di una creazione non commestibile che vi porterà in giro per il mondo solo con l'immaginazione.
Ah.
Non serve sempre mangiare se stai nutrendo la tua anima.
Ma?
Va bene? Abbiamo dato questo messaggio? 340.000 euro?
Molto
sembrano
bene.
Tanti?
Beh.
E senti.
La chieda alla signora col barboncino.
Vi aspetto al desco di Nietzsche a Pannocchio di Castelbiondo per stupirvi con una vera esperienza intima, senza cani, senza Sanremo, va bene?
Ma tanto cashmere.
Di cashmere. Va bene.
Grazie a Bernardo.
Tutti anche da mia moglie che gentilmente mi ha salvato l'altro giorno.
Ma avete figli voi?
Ma che domanda. Ma io veramente, ma secondo lei, ma mi risponde.
Ho fatto una domanda semplice, forse è un'invasione della privacy.
Ma veramente la sua domanda mi stupisce oltremodo, ma secondo lei una persona elegante come me e anche mia moglie, ci mettiamo lì volgarmente a unirci carnalmente per procreare dei bambini urlanti?
Vabbè,
la nostra è un'unione mentale che supera queste volgarità, va bene?
Va bene.
E non si permetta più di chiedermelo.
Scusi, chef, va bene.
Secondo lei io e voi ci siamo messi magari, non so, nella posizione del missionario a fare un figlio, ma che volgarità è?
Va bene, va bene.
Ma si vergogni di chiedermi queste cose?
Chiedo scusa.
Non intervengo più.
Era una curiosità. Forse
portatemi via, mettete in moto l'elicottero, via.
Con le palle in cashmere, vabbè. Grazie.
Naturalmente.
Ci troviamo lunedì. Grazie, scusi ancora, grazie.